105-250 Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Liberation Front. Si sono fatte le 15:48 dopo questo inizio non tanto felice purtroppo della giornata di oggi, ma cambiamo per il momento argomento, visto che sulla tragedia del rifugio Cuori Liberi torneremo poi verso fine puntata. Andiamo temporaneamente in un posto abbastanza lontano, perché andremo a parlare dell'arcipelago delle Hawaii, un po' per raccontare quello che è successo nel mese di agosto, che oramai è di pubblico dominio, ma evento sul quale si possono fare delle riflessioni ulteriori approfondite, ovvero gli incendi che sono scoppiati appunto nel mese di agosto. E anche presentare un libro che le Hawaii le riguarda più che grandemente, ovvero Ecologie native di Emanuela Bornino, che abbiamo qui ai microfoni e che ringraziamo per essere con noi. Ciao, ci senti?
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, siamo molto contenti di poter parlare con te di quello che è successo in questa zona del mondo e anche di presentare questo libro che da tempo avevamo nel cassetto, diciamo, da presentare, perché quello che è successo alle Hawaii è il racconto di come le ecologie native dell'Hawaii vedono, diciamo, il mondo che li circonda, ci permette di fare delle riflessioni su come noi andiamo a trattare l'ambiente e il vivente che abbiamo attorno e su come cercare di migliorare questo rapporto che intessiamo con esso. Quindi per chi non se lo ricorda, gli incendi che sono scoppiati nel mese di agosto hanno devastato grandissime porzioni di territorio, come quasi l'intera isola di Maui, e si parla addirittura dell'incendio più grave scoppiato negli Stati Uniti da più di un secolo a questa parte, con epicentro a, diciamo, Lahaina, se non sbaglio. Quindi partirei subito chiedendoti di riassumere un po' gli effetti, i danni, l'evento, appunto i danni che si sono contati dopo questo incendio, se hai voglia.
Certo, purtroppo l'incendio è stato catastrofico, davvero una catastrofe di proporzioni davvero difficili da comprendere. Dopo più di un mese si contano ancora i danni oggi, nel senso il cuore della città, cioè di Lahaina, in realtà è ancora chiuso. La distruzione è stata fortissima, ha distrutto più di 1700 strutture, tra cui case, appartamenti, negozi, ristoranti, ed è stato, diciamo, causato da una serie di concause, mettiamola così. Purtroppo le vittime sono state tantissime, perché ad oggi sono 97 vittime accertate e 66 dispersi. All'inizio, cioè proprio i primi giorni dopo l'incendio, si parlava di 1500 vittime, perché questo vi dà l'idea del caos iniziale in cui la situazione versava. In realtà, perché dico una serie di concause? Beh, perché prima di tutto c'è stato c'erano quattro incendi quel giorno alle Hawaii nella settimana, in quell'inizio di agosto di quest'anno, ci sono state delle allerte per gli incendi, perché è stato un anno molto, molto secco di forte siccità, e quindi c'era già l'allarme per gli incendi, e proprio quel giorno lì c'erano già quattro incendi che avevano interessato solo l'isola di Maui, che vi ricordo essere una delle isole dell'arcipelago delle Hawaii. E sembrava che il fuoco, l'incendio a Lahaina, cioè in questa cittadina famosa, una città famosa, a 12.000 abitanti, la chiamo città, però per le Hawaii è già una città famosa storicamente, poi magari avremo occasione anche di parlarne, sembrava contenuto l'incendio fondamentalmente, quindi i pompieri si erano spostati in un'altra zona. Calcolate che non ci sono moltissimi pompieri per l'isola, ecco, e invece non era contenuto fondamentalmente. I venti inaspettati erano la coda di un uragano, si chiama questo uragano Dora, che era già passato, però i venti di coda, così si chiamano, erano fortissimi e hanno facilitato l'incendio, aiutato anche da una situazione morfologica del territorio e di sterpaglie in tutto intorno alla città, che hanno fatto sì che il fuoco viaggiasse davvero in modo molto veloce, cioè dai racconti sembra che i pompieri non riuscissero a stare dietro al fronte del fuoco, tanto veloce andava. Inoltre ci sono state delle concause anche umane, cioè un caos di gestione di questa emergenza, perché le principali figure decisionali dell'isola non erano presenti sull'isola quel giorno, erano a conferenze in giro per l'arcipelago, principalmente a Oahu, l'isola di Oahu dove si trova Honolulu. Quindi c'erano dei vice, ma probabilmente non sono riusciti a prendere le decisioni veloci come avrebbero dovuto, ecco. Poi c'è un'inchiesta aperta su questo, quindi io vi posso dire qualcosa, ma devono ancora fare tutte le interviste, le ricerche, le indagini per chiudere questa inchiesta che è stata aperta sulla gestione dell'emergenza dell'incendio. E quindi la popolazione non è stata allertata in tempo, o perché i cellulari a quel punto non funzionavano più, o perché gli allarmi che normalmente suonano alle Hawaii per tsunami, per terremoti, per eruzioni, non ha suonato, non è stato fatto suonare, e quindi sembra volontariamente, e quindi le persone nell'arco di qualche ora, neanche, forse un'ora, si sono trovate intrappolate in una cittadina che, pur avendo 12.000 abitanti, ha in realtà due vie di accesso che in un attimo si sono bloccate, e questo ha portato a un numero molto molto alto di, purtroppo, di decessi, di molte persone che non hanno abbandonato il veicolo e hanno incontrato purtroppo la morte in quel modo lì. Altri si sono buttati nel mare attendendo delle
dei soccorsi.
E dei soccorsi che sono invece arrivati con largo ritardo, ecco.
Senti, la città di Lahaina in realtà è una capitale appunto storica del regno hawaiano di due secoli fa. Veniva una volta definita addirittura la Venezia del Pacifico, perché l'ambiente che la caratterizza è molto lussureggiante e anche le risorse idriche sono molto abbondanti. Eppure è la città che è stata più colpita da questo incendio, praticamente come se fosse quasi un deserto arido in cui l'incendio può trovare molto, insomma, un humus fertile in cui propagarsi.
Sì, sì, è assolutamente vero. Cioè, il nome non aiuta, perché Lahaina vuol dire sole crudele, il termine proprio è quello della sole crudele, la traduzione. Tuttavia ci sono delle aree di Lahaina, in particolare adesso che tu hai citato la Venezia del Pacifico, me ne è venuta in mente una che si chiama Vaine'e. Vai'e è acqua, ne'e che si muove, proprio perché era molto lussureggiante, c'erano molti corsi d'acqua intorno a Lahaina. In realtà erano quattro i fiumi, che però sono stati deviati, quando durante il periodo del colonialismo, ecco, quando la canna da zucchero, siamo intorno al 1860, ecco, più o meno, sono iniziati a nascere tutte l'economia della canna da zucchero, e questi fiumi sono stati deviati per far spazio a un'agricoltura che non è assolutamente endemica del territorio, che è durata per un centinaio di anni. L'ultima piantagione di canna da zucchero alle Hawaii è stata chiusa nel 1960, quindi è un'economia che ha dato un'impronta economica ma anche ecologica all'isola, e tutta quest'area che era stata trasformata, no, in piantagione di canna da zucchero è diventata proprietà privata. Una parte sono diventate grandi resort turistici che hanno attirato il turismo di massa, e una parte invece è rimasta completamente incolta, e da qui questa sterpaglia molto molto secca che ha fatto, ha dato la miccia in qualche modo. Non ha sicuramente protetto come avrebbero protetto i fiumi e i campi irrigati che c'erano prima di Taro.
Esatto, e tra l'altro questo discorso si ricollega al fatto che molte porzioni di territorio dell'arcipelago sono state appunto privatizzate più che altro da miliardari che si sono comprati interi isolotti e hanno sottratto anche terre ai popoli nativi e hanno deviato gli stessi corsi d'acqua verso le zone più ricche e più profittevoli, quindi verso alberghi, campi da golf e tutto, diciamo, quel parco divertimenti che è stato costruito su queste isole per attirare investimenti. È vero questa cosa?
No, è sicuramente vero che l'Hawaii, come tutti i territori, hanno subito una trasformazione importante nel periodo coloniale, postcoloniale, decoloniale, chiamatelo come volete, però dal 1960 in poi. Tutto il Pacifico dopo la Seconda Guerra Mondiale ha visto un turismo, calcolate che nella Seconda Guerra Mondiale dove arrivavano i soldati statunitensi, dove arrivavano i soldati giapponesi, la prima cosa che facevano erano costruire un aeroporto o una pista d'atterraggio, e questo ha facilitato moltissimo poi il turismo alcuni decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché c'erano già tutte le strutture per l'accoglienza degli aerei, che era l'unico modo. Ci sono anche le crociere, però diciamo che per viaggiare nel Pacifico, viste le distanze, ci vogliono gli aerei. E questo ha fatto sì che l'economia si sia trasformata moltissimo. Immaginatevi, potete immaginarvi quanta acqua ci voglia a lavare gli asciugamani di un albergo con 200-300 stanze, le lenzuola, le piscine, i campi da golf. Ecco, diciamo, dove c'erano campi da taro, adesso troviamo campi da golf che richiedono una quantità di acqua importantissima, e questo ha fatto sì che ci sia davvero una guerra all'acqua alle Hawaii. Ci sono questi resort e queste strutture richiedono una quantità di acqua che stressa ecologicamente l'isola, e questo fa sì che spesso e volentieri, in alcuni casi, non tutti, l'acqua venga deviata per incontrare queste necessità. Ora, la popolazione nativa delle Hawaii, che costituisce circa il 20% ancora della popolazione delle Hawaii, sono stati riconosciuti dal governo degli Stati Uniti dei diritti consuetudinari, cioè dei diritti nativi, chiamiamoli così, in parte del territorio, e ci sono tutti dei diritti che riguardano l'acqua. E questi diritti a volte vengono riconosciuti, a volte, ahimè, succede che non vengano riconosciuti, che quindi molti nativi non abbiano accesso a quelle risorse idriche a cui in realtà però gli è stato dato diritto anche dal governo statunitense. Questo assolutamente sì. Per l'acquisto di territorio è una situazione molto complessa il diritto fondiario alle Hawaii. Diciamo che ci sono porzioni di territorio che sono state, intere isole, come hai detto tu giustamente, che sono state in realtà acquistate e che spesso e volentieri non incontrano naturalmente il progetto ecologico dei nativi hawaiani, che invece è molto diverso da chi compra una grande tenuta e vuole costruirci una villa per il proprio godimento. Sono due scelte ecologiche entrambe, che però male si accompagnano in un territorio così piccolo come le Hawaii e così remoto dalle altre terre emerse.
Esatto, e oltre a questa situazione già abbastanza problematica di per sé tra privatizzazione e deviazione dei corsi d'acqua, questo incendio va a infierire ancora di più, in quanto l'acqua potabile sarà inquinata probabilmente per un bel po' di tempo, e anche le ceneri tossiche che caratterizzano il futuro, diciamo il momento successivo a dei roghi di questa portata, è un'eredità di cui non ci si può disfare così facilmente. Quindi la salute anche di chi è sopravvissuto ed è già probabilmente in condizioni di precarietà va ancora di più a aggravarsi.
Certo, da qui l'incertezza del ritorno di molte persone, ma di centinaia di persone che sono state evacuate, che non possono tornare nelle loro case, né le case che sono state distrutte, quindi per ricostruirle, né le case che miracolosamente in qualche modo si sono salvate, proprio per queste motivazioni. E per quello che dicevo, la gravità sia a livello umano ma anche a livello ecologico di questo incendio non è ancora molto chiara. Quello che secondo me è molto chiaro sono le concause che hanno portato a questo incendio, che possono insegnare, cioè possono, è una lezione un po' per tutti secondo me. Cioè le concause quali sono? Tre secondo me, se devo fare un'analisi di questo incendio, è principalmente la trasformazione del paesaggio. Questa economia che ha cambiato il paesaggio ed è andata verso un'economia del turismo di massa non ha sicuramente tutelato l'area. La seconda cosa è il surriscaldamento globale, cioè il clima, gli uragani nel Pacifico ci sono sempre stati, non sono una novità. Diciamo che quello che è cambiato con il cambiamento climatico è la frequenza e l'intensità di questi uragani, che in questo caso hanno proprio innescato, hanno proprio dato il via a queste fiamme che magari potevano essere invece contenute. E l'ultimo è la siccità, che si lega ad entrambi, no? Alla nudità del territorio per le scelte ecologiche, più, diciamo, di un regime più capitalistico di quello magari che avrebbero scelto la popolazione nativa. E la siccità anche data da un surriscaldamento globale, quindi da una situazione climatica diversa, che ha portato alla nudità del territorio di queste sterpaglie, che, torno a dire, circondano da un lato, cioè dal lato a monte, la città di Lahaina. Quindi assolutamente sì, la pericolosità di questo incendio terrà lontana la popolazione che invece spesso e volentieri viveva in queste case, che erano passate di famiglia in famiglia, molte generazioni. I nativi hawaiani di solito vivono 3 generazioni in una casa, proprio perché è molto difficile acquistare un terreno dove costruire una casa. Non è tanto la casa a costruire, è la terra a essere molto cara, perché c'è una competizione con stranieri facoltosi di diversa provenienza, asiatici, europei, statunitensi, che invece hanno una possibilità di acquisto molto più ampia e che quindi acquistano porzioni più grandi di territorio. Questo ha fatto sì che intere generazioni vivessero in queste case a Lahaina, che erano passate di generazione in generazione. Quindi è un problema molto grave, nel senso, non basta un risarcimento a queste famiglie per ricostruire una casa, perché se non possono accedere alla loro casa a Lahaina, non hanno il potere di acquisto per comprare un'altra casa in quest'isola o nelle altre isole.
Certo, e difatti anche nella narrazione ufficiale di questi incendi viene data come una delle concause lo spopolamento di alcune zone più rurali che contornano probabilmente la città di Lahaina. Addirittura vengono citati alcuni numeri. Ad esempio, il 26% dello Stato sembrerebbe coperto da erbe suscettibili agli incendi, che molto spesso sono specie invasive, quindi appunto portate tendenzialmente dall'uomo per la maggior parte attraverso i suoi viaggi, come già abbiamo potuto tra l'altro raccontare in un'intervista precedente con te. E, però senza, diciamo, cadere nel gioco di specie invasive e non invasive, quindi autoctone, che anche non è forse un discorso che ci appartiene molto, e una riflessione che mi veniva in mente era che molto spesso associamo le Hawaii a dei luoghi incontaminati e che dovrebbero rimanere tali, appunto in maniera così lussureggiante, lasciata alla natura che si autogestisca. Poi di fatto in realtà abbiamo già compromesso talmente tanto questo ambiente e abbiamo già influenzato talmente tanto il clima da rendere secche e colpite dalla siccità alcune zone del mondo che non lo erano, che l'intervento umano paradossalmente, nel momento in cui l'essere umano va a ripopolare alcune zone rurali e a mantenere ad esempio pulito il sottobosco di alcune zone, come anche qui nelle nostre montagne, che sono altrettanto colpite da incendi, ecco che forse un equilibrio si può ritrovare. Non so come la pensi tu.
Sì, iniziamo da dire che non esiste, a mio avviso, un luogo incontaminato sul nostro pianeta ormai. Siamo, come esseri umani, siamo ormai arrivati davvero praticamente ovunque. Gli ambienti che costruiamo sono dei prodotti culturali. Il paesaggio è un prodotto culturale, che poi sia insulare, terrestre, silvestre, marino, montano. Sono prodotti culturali, secondo me. Diciamo che dobbiamo forse incominciare a pensare di tutelare questi luoghi, non tanto perché questi luoghi sono importanti per la biodiversità, cosa assolutamente vera, ma perché la nostra sopravvivenza dipende dalla tutela di questi luoghi. Questi luoghi rimarranno e si reinventeranno in qualche modo. Il problema è se l'uomo avrà ancora uno spazio su questo pianeta, perché in realtà io credo molta fiducia in quella che noi chiamiamo natura, che è anche un termine ambiguo, però nell'ambiente di ricostruire se stesso. Non ho tanta fiducia negli esseri umani, nelle scelte ecologiche che fanno, mettiamola così. Diciamo che studiare le ecologie native e andare in un altrove che può essere lontano o vicino, ci permette un po' di ragionare proprio sul rapporto che noi abbiamo con l'ambiente e quanto e la consapevolezza che abbiamo che le azioni che riversiamo sull'ambiente ci ritorneranno indietro, no? Su un'isola è più facile perché sai che qualsiasi cosa che butti in mare ti tornerà indietro e quindi sei più attento. Sono delle dinamiche facilmente osservabili e documentabili. Sul continente in altri casi non lo è. Allora, secondo me studiare le ecologie native diventa utile proprio per pensare al modo in cui noi ci relazioniamo con i territori. Territori che, come dicevi tu, possono essere costruiti, coltivati, ma che in qualche modo, pur essendo stati occupati, smembrati, rismembrati, rispondono alle nostre azioni. E allora forse davvero bisogna incominciare a capire e accettare anche i propri doveri nei confronti dei luoghi, nella consapevolezza che ci siano dei limiti allo sfruttamento. Questo non vuol dire non sfruttare le risorse, ma anche i popoli nativi sfruttano le risorse che hanno, sennò le scelte ecologiche che facevano le avrebbero portati all'estinzione, e che sfruttano le risorse con la consapevolezza che le risorse abbiano un limite e che dal benessere dell'ambiente che li circonda, come dicevo prima, dipende il benessere della società, perché la natura non è inerte, ecco, la natura, come abbiamo creduto almeno nella nostra società, essere inerte, essere il giardino, no? In cui l'uomo poteva utilizzare, invade il territorio dell'essere umano e l'uomo a sua volta invade la natura, certo.
Esatto, e questo è proprio uno dei punti centrali che tratti nel libro Ecologie Native, tra l'altro edito da Eleutera, per chi lo vuole trovare lo trova anche qui in distro di Radio Blackout. Per capire però questo rapporto con l'ambiente che i popoli nativi hawaiani intessono, possiamo, come anche fai nel libro, forse tracciare un minimo di storia delle Hawaii per chi non la conosce, capire come si è arrivati o come si è riusciti a tirarsi dietro e riuscire a mantenere in qualche modo una visione ecologica diversa da quella cosiddetta occidentale.
Sì, la storia della Hawaii è fatta da tante tappe, tante interazioni, tanti anche incontri tra specie umane e oltre che umane, le chiamerei così. Le Hawaii le conoscete tutte almeno di nome, un arcipelago nel Pacifico settentrionale, e sono considerate uno degli arcipelaghi più remoti al mondo, e con remoto intendo più lontane, no? Dalle altre terre emerse. Siamo a 6.000 km dalla costa del Giappone, 4.000 dalla costa californiana. Per trovare un arcipelago di dimensioni simili bisogna scendere a sud, 4.000 km e trovare le isole Marchesi. Quindi effettivamente la loro posizione geografica ha anche avuto un ruolo nella loro storia, che sono state popolate recentemente confronto ad altri territori, ma prima degli esseri umani alle Hawaii sono arrivate, diciamo, quelle specie pioniere che colonizzano le isole vulcaniche. Le Hawaii sono delle isole che sono nate come dei vulcani sottomarini: quando il magma arriva alla superficie si solidifica e iniziano a essere colonizzate dai licheni, queste specie pioniere, si chiama Lohia Lehua, è un albero endemico delle Hawaii, e questo permette anche a piccoli invertebrati di incominciare ad arrivare trasportati anche qui dai tifoni, dalle correnti che trasportano piccoli insetti, ragni, lucertole. E poi pian pianino gli unici due mammiferi ad essere arrivati alle Hawaii sono stati la foca monaca e un pipistrello della famiglia dei vesperini. Tutti gli altri animali, mammiferi un pochino più importanti, sono stati portati dagli esseri umani, che arrivano su queste sponde e su queste isole e devono in qualche modo negoziare la loro posizione in un ecosistema sicuramente fragile, ma che aveva già trovato i suoi equilibri. E quindi anche i popoli nativi, quando arrivano, iniziano con cercando di farsi spazio e quindi distruggono una buona parte, il 50% della flora e della fauna endemica, con scelte ecologiche e con anche animali e virus e batteri che si erano portati dietro. Quindi non sto assolutamente tracciando un quadro dei pacifici come degli ecovandali, ma vorrei anche cercare di non finire nel romanticismo dei popoli indigeni che vivono in armonia con la natura. Non è così, i popoli indigeni fanno delle scelte, spesso e volentieri sono scelte corrette e sostenibili, altre volte invece fanno delle scelte sbagliatissime e ne pagano le conseguenze. Poi arrivano i primi esploratori, arrivano statunitensi, c'è una storia di tentativi di occupazione delle Hawaii che poi alla fine, intorno all'inizio del 1900, in realtà fine 1800, inizio 1900, riescono e le Hawaii diventano un territorio degli Stati Uniti e perdono in qualche modo la loro sovranità come regno delle Hawaii, che invece era un regno, diciamo, internazionalmente riconosciuto, di cui Lahaina è stata capitale per un periodo non lunghissimo, ma di cui Lahaina è stata capitale. E quindi entrano, diciamo così, nella storia moderna fino al 1997, quando in realtà il centenario dell'occupazione statunitense delle Hawaii, iniziano le prime voci che si erano già sentite intorno al 1970 dei nativi che richiedono a gran voce la propria sovranità, dichiarandosi di non essere statunitensi, di non essere mai stati statunitensi e di essere hawaiani, di essere polinesiani, di essere una popolazione del Pacifico nativa delle Hawaii e di voler ridiventare sovrani del proprio territorio. E questa è una situazione molto complicata che ancora oggi si è presentata davanti alle principali arene internazionali con richieste di sovranità e con tutta una documentazione degli illeciti portati avanti dal governo degli Stati Uniti. È una situazione che andrà avanti, ma diciamo che fanno parte le Hawaii anche sia della storia antica ma anche della storia contemporanea. Io dico sempre ai miei studenti che le Hawaii intorno al 1840-1850 avevano più di 97 tra consolati e ambasciate in tutto il mondo e tre erano in Italia, a Torino, a Napoli e a Genova.
Esatto. Quindi questa è un po', diciamo, la storia che ha vissuto questo arcipelago. Diciamo però il punto centrale che ci interessa forse di più al di là della cronologia è proprio qual è il tipo di visione che le comunità indigene hanno verso l'ambiente che li circonda. E in questo possiamo osservare anche all'interno del libro due parole fondamentali che sono sostenibilità e responsabilità ambientale. Come vengono definite queste due parole, questi due termini?
È una domanda facile proprio. Allora, diciamo che l'approccio ecologico hawaiano è quello di non riconoscere un'uguaglianza tra le specie viventi, ma di postulare uno statuto ontologico particolare per l'essere umano, che è visto come interconnesso, in una rete di relazioni con la natura della quale, secondo gli hawaiani, condivide la stessa genealogia, cioè è parte della stessa famiglia, questa grande famiglia del vivente, ma verso la quale ha delle responsabilità, a proposito proprio del termine, che prendono il nome di kuleana, che sono intrinseche e ognuno ha delle responsabilità nei confronti del proprio luogo, secondo gli hawaiani, e seguire o comunque dar voce a queste responsabilità vuol dire caricarsi di quegli obblighi che ci costituiscono parte della famiglia del vivente. Infatti io nel libro dico spesso, comunque ritorno sul fatto che in molte culture polinesiane non esiste il termine natura, e quindi questo, il senso di responsabilità o il senso di l'idea di sostenibilità nasce proprio dall'idea che tutte le incarnazioni o espressioni di quella che noi chiamiamo natura, e questo comprende le rocce, gli alberi, gli eventi atmosferici, sono capaci di interagire tra di loro e con il collettivo umano. E questa interazione, forse sarebbe meglio dire partecipazione, è il motivo per cui non vi è un termine equivalente a quello di natura, in quanto questo gruppo, questo collettivo composto dall'atmosfera, l'acqua, le piante, gli animali, gli spiriti, la terra e gli esseri umani si combinano nella famiglia del vivente, di cui gli esseri umani sono i membri più giovani. E se ci pensate dalla storia che ho tracciato prima, in realtà gli umani sono davvero gli ultimi arrivati su queste isole. Se invece lo pensate a livello globale, l'età media di una specie sul nostro pianeta è di 5 milioni di anni. Gli esseri umani ne hanno tra i 300 e i 200 mila circa, secondo delle teorie. Quindi sono davvero gli ultimi più giovani di questa famiglia del vivente. Allora da questo proprio l'idea di responsabilità, di prendersi cura dei parenti, diciamo così, più anziani, di imparare a prendersi cura, perché tutto è interconnesso, cioè tutto fa parte di questo dialogo, no? E quindi questo ci aiuta anche a capire, secondo me, che la concezione che abbiamo, no, della natura, dell'ambiente, spesso e volentieri la pensiamo universale, no? La pensiamo neutra, ma in realtà è storicamente, culturalmente declinata, e quindi spesso e volentieri quando parliamo di ambiente, di natura, bisogna capire di che cosa stiamo parlando, perché natura in un contesto culturale e sociale può essere una cosa molto diversa in un altro. Questo ci aiuta, secondo me, a comprendere che l'idea di responsabilità, di sostenibilità che ci viene, no, dalle popolazioni del Pacifico, in particolare dalle Hawaii, perché io ho lavorato alle Hawaii, quindi parlo dei nativi hawaiani o Kanaka Oivi, perché lì sono stata, ci aiutano forse a riuscire a tenere insieme quelle che io chiamo scale temporali diverse, cioè il tempo geologico e il tempo genealogico, il tempo delle specie. Ogni specie ha un tempo, le farfalle hanno una vita molto breve, una pietra ha una vita molto lunga invece. Cioè quelle scale temporali che ultimamente un po' ci crollano addosso, no? E ci fanno parlare di aggressioni della natura, di bombe d'acqua, di siccità, di fiumi che uccidono le persone. Allora forse i popoli nativi, anche nel loro lessico, nel loro modo di rapportarsi, di riconoscere la responsabilità che hanno nei confronti del luogo, ci insegnano a gestire ecologicamente il rapporto col tempo, ricordandoci che la natura, gli ambienti, i fiumi, sono ecosistemi fatti di soggetti interconnessi, che hanno una storia, formano dei paesaggi co-costruiti, no, con noi. E quindi comprendere, per esempio, che gli agenti dell'atmosfera agiscono e ci fanno agire è uno dei modi che io suggerisco per decolonizzare il nostro pensiero da questa dicotomia che abbiamo nella nostra percorso culturale, invece, di natura da una parte e cultura dall'altra. Esatto. In più ci insegnano quella che già un antropologo francese che si chiama Philippe Descola aveva definito ecologia delle relazioni. Quindi che la sostenibilità, dicevi responsabilità e sostenibilità, quindi sto cercando di rintracciare queste parole, la sostenibilità è equilibrio. Cosa voglio dire? Che è prendere e restituire, e dare e ricevere. Noi pensiamo che la sostenibilità sia indipendenza, i popoli nativi ci dicono no, è interdipendenza. Allora forse davvero questa lezione possiamo utilizzarla anche per pensare ai nostri luoghi, perché non spostare la nostra mentalità dalla capacità di carico? La capacità di carico si chiama caring capacity, si usa un sacco in biologia, in economia, in ecologia, in urbanistica, cioè la capacità di carico è il numero di individui di una popolazione che le risorse dell'ambiente in cui vive sono capaci di sostenere. Allora perché non spostarci dalla da calcolare gli ambienti attraverso la capacità di carico a invece prendersi carico dei luoghi, prendersi carico di quelle relazioni? Capite che se incominciamo a utilizzare le cornici interpretative delle ecologie native, capiamo che la situazione mondiale richiede davvero e urgentemente un cambiamento nella posizione relazionale che l'essere umano ha nei confronti del pianeta, da un atteggiamento, vogliamo definirlo predatorio, di sfruttamento, a una posizione più indigena, di appartenenza, di nuovo. Non che vivano o che non sfruttino l'ambiente o vivono in armonia, ma riconoscono che gli esseri umani fanno parte del tutto e che il benessere umano dipende dall'ambiente.
Esatto, infatti è molto interessante anche la questione linguistica di quello che dicevi tu, ovvero che in lingua nativa non esiste un termine per natura, perché anche qui uno dei capitoli del libro si intitola Vivere senza natura, che a un primo acchito potrebbe sembrare suonare molto stridente per una visione ecologista, quando in realtà si tratta proprio di sciogliere questo nodo che ci lega a dei concetti culturali completamente astratti e che anzi giustificano poi tutta una serie di posizioni nel mondo e relazioni con il mondo che l'umano si è attribuito, quindi una posizione di superiorità e una prepotenza verso il resto dell'ambiente, essendosi appunto considerato diverso, staccato e superiore al resto. Nel momento in cui il concetto di natura viene totalmente a cadere e non ce n'è più bisogno, è evidente che ognuno torna in qualche modo al suo posto, o meglio al posto che tutti hanno, cioè tra gli altri e con gli altri. Ed è anche interessante il concetto di interdipendenza e di relazione, perché una relazione come si deve comporta inevitabilmente un ascolto, una conoscenza e un linguaggio comune in qualche modo. E quindi il fatto che le popolazioni native reputino individui anche gli altri esseri viventi e anche i non viventi, quindi tutte quelle entità che ci circondano ma a cui noi non diamo in qualche modo vita e soggettività, ecco che siamo tenuti anche a comprendere il linguaggio altrui, il linguaggio che ci circonda. E difatti diciamo questa responsabilità ecologica, questa saggezza ambientale non nasce dal nulla, ma comporta comunque un conoscere profondamente i luoghi in cui si vive, un anche assorbire dalle generazioni passate questa conoscenza, perché non è detto che sia intrinseca alla nascita, non so come dire, e quindi poter portare avanti questa mira, questa finalità di poter prendersene cura e di rispettarlo.
Certo, ma se si parla con degli antropologi o delle antropologhe che lavorano da tempo con le culture native, non soltanto alle Hawaii, vi diranno che anche se in modalità a volte molto diverse, la maggior parte delle popolazioni indigene affermano, proprio con quello che dicevi tu, di relazionarsi, di dialogare, di socializzare, di avere questo ascolto nei confronti dell'ambiente, tutelandone in questo modo anche la biodiversità. Non è un caso che gli hotspot, cioè la concentrazione di biodiversità più alta, sia proprio in quei luoghi dove troviamo anche popoli nativi, che costituiscono il 5% della popolazione mondiale oggi. Ma anche noi, cioè io sono fiduciosa, perché anche noi in quello che possiamo definire il nord globalizzato abbiamo incominciato a notare che la terra inizia a rispondere alle nostre sollecitazioni, cioè inizia a reagire alle nostre azioni umane, e se ascoltiamo un po' quello che ci dicono biologi, naturalisti, impariamo, e oggi i biologi cosa ci dicono? Ci dicono che gli alberi sono esseri sociali, sanno contare, imparare, ricordare, curano i propri simili se malati, si avvertono reciprocamente del pericolo. Sono tutte azioni, non è tanto lontano da quando una popolazione nativa ci dice che la foresta parla. Anche i nostri biologi stanno dimostrando esattamente quello, oppure sappiamo che alcune specie di animali producono cultura, sappiamo che i fringuelli parlano dialetti. E recentemente leggevo proprio un mesetto fa un gruppo di ricerca giapponese ha osservato non solo come i funghi comunicano tra di loro, quello ormai è assodato, sappiamo che i funghi comunicano, ma che sembrano essere particolarmente loquaci dopo gli acquazzoni. E allora capite che questi sono solo alcuni esempi dello sguardo che anche alcune discipline occidentali, chiamiamole così, iniziano a utilizzare per studiare e capire l'ambiente che ci circonda, un ambiente che anche noi, cioè che anche le scienze incominciano a popolare di soggetti sociali. Allora, il mio discorso non è quello di contrapporre approcci scientifici occidentali con tradizioni native, ma vuole invece ragionare sulle relazioni proprio, invitando tutti noi a prendere forse un pochino più sul serio i discorsi ecologici nativi. Per questo ci permette davvero di ripensare il modo in cui ci relazioniamo con la natura, non attraverso questi rapporti dicotomici, ma con rapporti collaborativi, proprio per accettare in qualche modo che siamo in relazione, volenti o nolenti, con l'ambiente che ci circonda. Quindi non è tanto un riconoscimento o una tutela, ecco, non è tanto la tutela della biodiversità, la protezione dell'ambiente. Secondo me si tratta invece di essere consapevoli che dobbiamo proteggere delle relazioni che ci legano a una comunità eterogenea che costituisce il nostro ambiente, cioè noi siamo la natura, siamo i luoghi che abitiamo, le nostre scelte di oggi plasmeranno l'ambiente della nostra discendenza, delle generazioni future. Allora, una buona domanda che io avrei voglia di fare ai tuoi ascoltatori è di chiedergli che discendenti volete avere, cioè che tipo di antenati volete essere, perché le vostre scelte, le scelte che fate oggi, che sia l'orto di casa, che sia il proprio balcone, che sia scelte molto più ampie, cioè scelte ecologiche di un intero territorio, inevitabilmente plasmeranno il territorio. E infatti in hawaiano c'è un detto che dice che il futuro è dietro di noi e il passato è davanti a noi. Perché il passato è davanti a noi? Perché le scelte ecologiche che facciamo oggi formeranno quel passato che tra 7 generazioni bambini e anziani vedranno davanti a loro. Quindi dobbiamo avere, secondo me, una consapevolezza anche delle capacità che possiamo avere e delle scelte che possiamo fare.
Assolutamente, anche perché la nostra stessa identità ed essenza, come dire, la manifestazione del nostro essere, del nostro vivere ed esistere, è fatta di queste relazioni qui, cioè noi non siamo individui scollegati dal resto, anche proprio dal punto di vista fisiologico, non esiste un sé unico e solo estrapolabile dal contesto, siamo le relazioni che abbiamo avuto, siamo in connessione continua, anche se ci pare di no, con il resto dell'ambiente che ci circonda. E i nostri ascoltatori ed ascoltatrici sono reattivi comunque a questo discorso, e infatti qualcuno dice, quando si parla di interdipendenza, smontando l'idea di natura e di ordine naturale, penso che ci sia ancora della speranza di tirarsi fuori da tutto questo schifo, e ricalca un po' quello che anche appunto la speranza che citavi tu. E poi nelle narrazioni ecologiste, a parte Ismael di Daniel Quinn, mi vengono in mente pochissimi casi in cui non se ne parla in modo superficiale, poi magari sono ignorante io, non lo so. Non so se tu hai qualche lettura da consigliare magari proprio su questo argomento, visto che interessa gli ascoltatori e le ascoltatrici. A parte il tuo libro, ovviamente.
No, non mi faccio un altro gol, no, assolutamente. Ci sono tanti libri interessanti. Allora, la narrativa è un autore che magari molti conoscono, ma che non sanno che nasce, ed è un antropologo che è Amitav Ghosh, che ha scritto tanti libri sulla crisi climatica e sulla critica ad alcune scelte che sono state fatte, e dà voce anche a molti saperi nativi. Quindi l'ultimo testo che ha scritto è La maledizione della noce moscata, se no c'è La grande cecità. Questi sono tutti testi che secondo me vale la pena leggere, sono alla portata di tutti, ecco, non bisogna essere un antropologo per capirne la ricchezza. Ma poi ci sono molti altri testi che secondo me, molte etnografie, ecco, il mio suggerimento, il mio invito agli ascoltatori è: leggete le etnografie, perché le etnografie vi raccontano, dipingono, pennellano ecologie native, e non sono per forza letture solo per gli antropologi, sono letture per tutti. Mi viene in mente il testo di Eduardo Kohn sulle foreste, ci sono oppure testi di Edoardo Viveros de Castro o di antropologi italiani, abbiamo testi di Gaia Cottino, di Adriano Favole, adesso non posso citarli tutti, ma ce ne sono parecchi che incominciano a riportare anche tutto un aspetto ecologico della natura e del paesaggio.
Esatto, tra l'altro tutti autori, diciamo, che si riferiscono a mondi accademici di cui possiamo fidarci abbastanza, ecco, non sono solo discorsi così, ma anche che provengono da studi sul campo e conoscenze approfondite. Comunque sicuramente anche nella tua bibliografia, appunto nel libro Ecologie Native, possiamo trovare degli spunti in questo senso, immagino.
Assolutamente sì, è chiaro che le mie ricerche vertono sul Pacifico settentrionale, quindi io mi rifaccio a mondi che sono quello del Giappone, che è stato il mio primo grande amore, dove ho fatto la mia prima ricerca sul campo, e poi mi sono spostata più a oriente, dell'estremo oriente, e sono approdata alle Hawaii. Però in realtà è un mondo che sembra solo lontano, quello del Pacifico, ma in realtà è molto vicino a noi. Anche gli ascoltatori che si sono sintonizzati adesso sono inconsapevolmente interconnessi, l'Oceano Pacifico, no? Tu prima parlavi di interconnessione, questa. L'interconnessione non è metaforica, noi siamo tutti interconnessi. Io sto parlando a un cellulare, ognuno di voi avrà probabilmente in macchina, sul tavolo, vicino a un cellulare, in quel cellulare c'è del nickel che viene dalla Nuova Caledonia. Se mangiate pesce, il 70% del pescato mondiale viene dal Pacifico. Dentro tutti noi, volenti o nolenti, ci sono degli isotopi radioattivi che provengono dai test nucleari fatti nel Pacifico, dagli Stati Uniti e dalla Francia, 1946, 1958. E se respirate come me, 4 su 5 respiri vengono dall'Oceano Pacifico. Certo, l'Amazzonia è il polmone della Terra, lo so, viene detto, non sto negando quello, ma gran parte dell'ossigeno che viene prodotto in Amazzonia rimane in Amazzonia, perché tutta l'ecologia dell'Amazzonia, il biota della foresta utilizza l'ossigeno, quello invece prodotto dall'oceano viene messo in moto in qualche modo. E quindi siete connessi con l'oceano grazie all'aria che respirate e che anche il collettivo oltreumano, cioè tutti quei viventi o gli esseri terrestri che popolano il nostro pianeta condividono con noi. E per quello che dicevo prima, quello con l'atmosfera, con la natura, è un rapporto culturale in cui non c'è un dentro un fuori. C'è partecipazione, connessione, collaborazione. L'ambiente è proprio il risultato storico di queste reciproche connessioni. Diciamo che i popoli del Pacifico forse ne sono più consapevoli di queste relazioni con tutti gli elementi dell'ecosistema. Potremmo dire che gli isolani, almeno del Pacifico e delle isole che frequento, sanno molto bene come funziona il paradigma ecosistemico della scienza, capiscono che dipendono dall'oceano. Perché? Perché è una questione di interconnessione. E di nuovo, non è metaforica, provate a prendere un respiro e non darlo indietro, tenervelo per voi, egoisticamente portarvelo a casa. Non potete, avete bisogno di restituirlo, è uno scambio, perché è una relazione, è il rapporto che abbiamo con l'ambiente.
Assolutamente, che ha un raggio di espansione lunghissimo, per cui quando si parla di ambiente non si parla sicuramente solo ed esclusivamente del territorio confinante con i nostri spostamenti, ma appunto, come dici tu, questo ecosistema, diciamo, integrato in cui siamo immersi ci dovrebbe rendere ancora più consapevoli della nostra, appunto, interdipendenza dal resto, anche da ciò che accade molto lontano da noi, e che ci dovrebbe interessare tanto quanto ciò che accade vicino a noi, e che ci dovrebbe appunto riportare anche, ridimensionare nel nostro ego e nella nostra così supponenza verso il resto del mondo. Qualcuno scrive: temo il peggio. Se vuoi portare un messaggio di speranza, come si dice da qualche parte.
Allora, no, non temo il peggio per il pianeta, io confido nell'umanità, sono un ottimista, sono un inguaribile ottimista. Ma perché conosco un po' la storia, ho studiato un po' la storia e ho osservato che secoli di cambiamento, di colonizzazione, di distruzione di culture, territori, lingue, pratiche culturali non hanno soffocato, per esempio, i saperi nativi. I saperi nativi sono ancora molto vivi, ma non hanno soffocato neanche i saperi locali, i saperi dei nostri contadini, i saperi di chi coltiva il vino in Piemonte nelle Langhe. Questi saperi, i saperi nativi, i saperi delle popolazioni native intorno al mondo, sono saperi che sono riusciti a essere in qualche modo custoditi, che hanno retto tutte questi tentativi di distruzione, e secondo me sono una ricchezza che dobbiamo recuperare, dobbiamo salvaguardare, dobbiamo tutelare, dobbiamo lasciare che si esprimano liberamente, non patentarli di sicuro, cioè sono forme di neocolonialismo che ahimè ci sono, ma che invece ascoltarli, perché ci insegnano davvero, non voglio essere ridondante, ma ci insegnano a essere in relazione con i luoghi, e quindi si può iniziare dal luogo in cui si è, cioè non bisogna andare alle Hawaii per iniziare a prendersi cura dei propri ambienti, si può iniziare da quei saperi locali che sono ancora presenti nei nostri dialetti, nel territorio, nelle conoscenze, ecco, che abbiamo, quelle che chiamiamo saperi ecologici locali.
Esatto, e quindi per poter conoscere questi saperi ecologici locali senza dover esplorare zone del mondo lontane che magari non sono accessibili a tutti, sicuramente poter invece accedere a della letteratura, insomma, e dei saggi come il tuo è sicuramente utile e importante. Quindi ti ringraziamo moltissimo per questa intervista e invitiamo tutti e tutte a passare qui alla distro di Radio Blackout a prendere, almeno sfogliare, il tuo libro Ecologie Native, edito da Eleutera. E non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, altrimenti ci aggiorniamo prestissimo.
Grazie mille a voi per l'invito e la possibilità di parlare per le Hawaii. L'unica cosa che posso dire è che se qualcuno vuole andare alle Hawaii, il turismo alle Hawaii è ancora aperto, ma fate un turismo sostenibile, andate attraverso quelle reti locali di soggetti nativi che vi porteranno a vedere non soltanto il resort e la spiaggia con la palma, ma vi faranno conoscere la storia, le dinamiche e anche le contraddizioni dell'isola. C'è un modo più vicino al pensiero nativo di viaggiare anche, e si può fare. Quindi adesso sento spesso dire non bisogna andare alle Hawaii dopo quello che è successo, ma in realtà la maggior parte degli hawaiani vivono di turismo, quindi no, non andare alle Hawaii, ma andare in maniera consapevole.
Certo, per quanto possibile. Va bene, grazie mille allora per questa intervista e buona serata.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.